Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Questo mi fa pensare, mi scusi, all'epoca della buonanima.
Ah! Cosa ha detto? Mi ha toccato sul debole. L'epoca della buonanima. Quelle sì che erano tempi, caro maresciallo, e non tornano più, eh? Ah, no, non tornano più.
Quali tempi, scusa?
Come quali tempi? Quei tempi lì. Adesso siamo, ma dico, siamo uomini, siamo bambini, abbiamo.
Ah, guardi.
I tempi che. Italiani!
Vuole spiegarsi meglio, per cortesia?
E come non mi sono spiegato?
No, lei non ha
maresciallo, afferrato. Maresciallo, maresciallo,
lei...
ho afferrato.
Lei non ha afferrato.
Vabbè, non si...
Questa è una gag del 59 di un film di Steno, I Tartassati, con Totò e Aldo Fabrizi. Aldo Fabrizi notoriamente era di destra. In questo film Totò, per avere una captazio benevolenze con il personaggio, cerca di intuire da una semplice frase la sua parte nostalgica. Era il 59, non è che hanno passati tanti anni dalla fine della guerra, ma già si ironizzava, si scherzava, c'era questa valenza di passato da elaborare rispetto al fascismo. Nota che è emersa in maniera preponderante in questi ultimi giorni. È stata trasmessa soltanto il 10 gennaio da Sky Atlantic la miniserie M, figlio del secolo, tratta dal romanzo di Antonio Scurati, che ha avuto vinto il premio Strega, ha avuto un grandissimo successo, che parla appunto della nascita e salita al potere di Benito Mussolini, comincia dal 1919, arriva fino al 25, il delitto Matteotti. Trasmesse le prime due puntate, sono tre giorni che ne parlano tutti i giornali. È divertente vedere come ancora rispetto alla figura di Mussolini, una figura ormai tramontata, letta, studiatissima, interpretata, su cui è stato scritto tanto, ancora esiste qualcosa che impedisce di poterlo guardare con la stessa serenità e divertimento con cui lo guardava appunto Totò e Fabrizi nei Tartassati. Sono usciti tantissimi articoli di persone contro, è piaciuto a qualcuno, qualcun altro non è piaciuto, qualcun altro ideologicamente lo ritiene una sorta di sberle gratuito sulla figura del Duce, qualcun altro non lo vede abbastanza antifascista, non lo so, se ne parla in maniera astratta. Cosa ne penso io, come l'ho pensato io? Innanzitutto è un bello spettacolo, è fatto da un inglese, Joe Wright, mi piace, ha delle tinte nere, sembra quasi un romanzo dell'orrore, mi ricorda Tarantino in alcune scene, insomma esteticamente è ben fatto, ho trovato anche divertente, vuol dire ti diverti sulla storia d'Italia più dolorosa, sulla figura del Duce. Beh, io devo dire, al di là di quello che ha creato grande dolore all'interprete straordinario Luca Marinelli, che si è sentito in colpa di fronte alla nonna antifascista e via dicendo, ricorda perfettamente quella che la lettura del Duce si faceva a casa mia. Una casa in cui c'era un nonno che era stato prefetto a disposizione del Duce con incarichi speciali, doveva fare la pace con gli inglesi, e nei libri di storia mio nonno, quindi c'è una versione ufficiale di mio nonno. E mio padre, anche lui, scappato di casa a 17 anni per andare a combattere nella Repubblica Sociale. Mio nonno diceva il Duce è splendido, e mio padre diceva no, il Duce era un puzzone. E si rideva, c'erano tutte le facezze che si vedevano appunto in questa serie, del Duce spavaldo, del Duce che si trombava le donne a pecora sul davanzale di Piazza Venezia, del Duce che non ne salvava una, del Duce che però era rincoglionito. Questo mi diceva mio padre, cioè agli ultimi tempi noi che eravamo partiti per combattere, abbiamo dato la vita per il Duce, capimmo che era rincoglionito, e mio nonno non era d'accordo. Quindi il dibattito sul Duce umano si svolgeva sulle linee molto simili a quelle che sono state trattate da un regista inglese, e in questa serie sta destando grande dibattito.
Quella di oggi è una data storica. Oggi nasce il fascismo.
Una creatura bellissima, fatta di ideali, di cambiamento, che conquisterà milioni di cuori. Sono sicuro anche i vostri.
La violenza che praticate è imbarazzante.
La nostra è una violenza cavalleresca.
Vergogna! Tu li farai cadere tutti, finché non arriverà il tuo momento.
Ed io mi farò trovare pronto.
Allora vorrei subito che le persone chiamassero all'800 24 0024 se hanno visto le prime due puntate di questa serie, meglio, così ne parliamo anche in termini estetici di lettura di quello che è stato l'esposizione più recente della figura del Duce, o anche se sono persone attempate di quello che era il discuterne in famiglia, fra amici, qualunque sia la loro parte ideologica, mi è assolutamente indifferente, della figura umana, dell'essere umano Benito Mussolini. Allora, io non potrei andare oltre rispetto ai miei ricordi di fanciullo e di adolescente, quindi ho bisogno di uno storico che mi supporti in questa fase, fra tanti possibili ho scelto quello che secondo me è più adatto, che è Giordano Bruno Guerri. Giordano, buongiorno.
Eccomi, buongiorno Gianluca.
Allora Giordano Bruno Guerri l'ho scelto.
Avevano ragione sia tuo nonno sia tuo padre.
Ma io sono convinto che fosse così.
Mussolini era un puzzone, se si può riassumere in questa parola gergale.
Era la frase che più diceva mio padre, che è scappato di casa a 17 anni, ha rischiato la vita, ha passato momenti bruttissimi, però diceva era un puzzone.
È vero però che Mussolini era un personaggio molto complesso che non si può riassumere in quella parola e che quindi va approfondito molto meglio di quanto è stato fatto nel film.
Per una cosa, Giordano, se mi permetti, un ragazzo a 17 anni se ne va di casa perché era stato conformato e strutturato in quella direzione e poi si è sentito come tradito nel suo ideale, una cosa che oggi lo rilegge a distanza di decenni. Poi una cosa ho notato, Giordano, al di là di tutto quello che ha già scritto, detto, dichiarato e via dicendo, io ho guardato l'incipit del tuo libro Benito, storia di un italiano, che è uscito nel 2024. Sì. Tu citi una relazione molto interessante di un ispettore di pubblica sicurezza proprio nel 1919, quando inizia la serie, descrive Mussolini, ma lo scrive tale quale di come è visto in questo film. Un uomo sensuale, molto robusto, nonostante avesse la sifilide era molto robusto, e poi era nato per comandare, volitivo, esattamente questo più o meno.
Sì, la descrizione del vicequestore Gasti è straordinaria, infatti tutti un po' la citano. Dobbiamo tenere presente che è del giugno del 19, quando Mussolini non aveva ancora dimostrato quella capacità politica di gioco politico che lo porterà al potere e soprattutto non aveva ancora cominciato a forgiare gli italiani, come diceva lui, da figlio del fabbro.
Era un sovversivo considerato allora, era una testa calda.
Noi dobbiamo considerare, a parte il passaggio del socialismo, l'abbandono del socialismo, dobbiamo considerare che il manifesto del San Sepolcro, quello della fondazione dei fasci del 23 marzo 19, è un manifesto rivoluzionario di sinistra che è contro l'esercito, la monarchia, la chiesa, i proprietari industriali e agrari, e insomma è un manifesto che potrebbe benissimo aver firmato qualunque capo della sinistra.
Tutti i punti che poi naturalmente rinnegò. Nella fiction dice la vera virtù è cambiare idea, cosa che condivido in pieno comunque.
Assolutamente sì, mi piace moltissimo, ti voglio dire il titolo della trasmissione, il piacere del dubbio. Io sento di più il dovere del dubbio, ma è anche un sottilissimo grande piacere.
È un grande lusso il dubbio, credimi.
Sì. Potenzialo permettere. Vivono tutti allora, di certezze.
Seguiamo il filo della serie, delle prime due puntate, così poi entriamo meglio nel personaggio.
Ora, sì.
Devo dire che Giordano Bruno Guerri è anche, diciamo, presidente e direttore generale Fondazione Vittoriale degli Italiani. Tu vivi al Vittoriale?
Io vivo al Vittoriale, sì.
Cioè tu vivi dove vivi ad Annunzio?
Insieme al custode, non nella sua casa naturalmente, nella casa dove lui ospitava la moglie, che è dentro il Vittoriale. Aveva inventato questa cosa abbastanza straordinaria: la moglie lontana e le amanti in casa.
Vabbè, è la situazione ideale per qualunque libertino, logicamente. Ma ti faccio sentire un passaggio che è stato anche molto criticato, che però anche questo riassume una serie di luoghi comuni che si respiravano a casa mia, che D'Annunzio fosse, si fosse fatto tagliare le costole fluttuanti per farsi gli autopompini, queste cose allucinanti, o che il Duce avesse delle capacità amatorie straordinarie. E in questa fase si riassume questa facezia di leggendaria metropolitana che si esisteva comunque anche nelle famiglie di provata fede fascista.
Non sono geloso, cretina.
Mi tratta come un bambino, mi ruba la scena, proprio ora che ho lanciato la mia creatura.
E invece sei geloso? Ma non di me.
Io con 100 disparati in una saletta, è lui che prende una città.
Ma c'è l'esercito lì, no? Come farà a superare lo sbarramento?
Lo fermeranno, lo devono fermare. Geloso, certo che sono geloso. Si dice anche che abbia un... Non è possibile, ci ha messo una melanzana a casa.
A me ha fatto tanto ridere, è chiaro, la foto di D'Annunzio di qualche decennio dopo, però fa ridere questa cosa.
È un fotomontaggio, sai? È un fotomontaggio che circolava, certo. Non... Esistevano addirittura dei film porno con uno pseudo D'Annunzio vestito da frate che si esibiva in prestazioni alla Rocco Siffredi.
Ah, il famoso Fate Favarone, che è un personaggio dell'iconografia umbra, certo. Ma questa cosa qui però c'era esattamente. Ora, tu ti sarei sdegnato, probabilmente vivi nel Sancta Sanctorum del dannunzianesimo. Da una parte il mostrare o ostentare una virilità attraverso il tratto poetico, attraverso l'estetismo verbale, via dicendo, da parte di D'Annunzio. D'altra parte diciamo l'invidia della focosità romagnola del Duce, che nella relazione del questurino c'è senz'altro, dice: uomo molto sensuale, molto robusto, aveva la sifilide, quindi aveva lo stigma d'onore di tutti gli uomini di quel tempo, quindi era un uomo che andava a donne e si beccava la sifilide naturalmente.
Sì, guarda, è noto, come tu hai accennato, che Mussolini, più che grande amatore, era un frequentissimo amatore, ma amava le sveltine. Quella scena che tu descrivi a Palazzo Venezia con le signore in ginocchio davanti al finestrone, Mussolini non si tirava neanche giù i pantaloni e soprattutto... Durante lui controllava il comportamento del vigile urbano all'incrocio del Via del Corso, e nell'archivio dello Stato ci sono decine e decine di suoi lettere e biglietti al comando dei vigili per dire: oggi il pizzardone era distratto, bisogna aumentare il numero dei pizzardoni all'angolo, eccetera eccetera.
Cioè nell'attimo fugace della sveltina era distratto dal comportamento del vigile all'inizio di Via del Corso.
Sì,
gettava lo sguardo sul vigile.
Ma quanto a D'Annunzio, al confronto col D'Annunzio, una cosa che mi sembra non sia stata notata da nessuno è che nel libro di Scurati D'Annunzio viene descritto quasi peggio di Mussolini, mentre invece nel film è una figura forte, positiva, eroica.
Gli ha messo anche il samurai vicino, che è un po' esagerato forse, con la katana vestito da samurai. Chi era quel samurai in realtà? Un professore universitario, uno studioso?
Di Napoli, che le insegnava a Napoli, uno cicciottello, non credo in grado di combattere, ma certamente mussoliniano. Infatti portò lui la fama di D'Annunzio in Giappone, tanto che Mishima, il grande Mishima, studiò l'italiano appunto per leggere D'Annunzio in italiano e tradusse.
Ci fece anche Karakiri su questo, capito? Infatti ci si tagliò la panza. Ecco, però sì, addirittura ho letto da qualche parte aveva istruito diciamo i legionari di Fiume al karate. Mi sembra una cosa molto strana, perché il karate nasce nel dopoguerra come disciplina. Aveva istruito al karate, sembrava già un allenatore di gruppo paramilitare dell'anno destra anni 70. Ci fa un po' di confusione su questo.
Sì, molto, probabilmente era judo, non era karate, ma c'era comunque l'interesse al sollevante molto forte, che poi appunto si riverberò dal Giappone all'Italia.
Allora senti, noi ci fermiamo solo un istante per dare la linea alla borsa, riprendiamo dopo perché vorrei capire esattamente, visto che ne abbiamo parlato in maniera quasi scherzosa e non ci sentiamo in colpa con niente, con nessuno, e nulla sembra inquinare poi il giudizio che ha dato la storia sul fascismo, e perché però nonostante questo, mi risponderai dopo la borsa, esiste una levata di scudi così, così decisa, sia da destra che si sente oltraggiata, sia da sinistra che probabilmente non vede in questo una sufficiente anatema rispetto alla figura del Duce. Ci proviamo un istante, dopo la volta.
Melog.
E con il materiale scadente, con l'umanità di risulta, con gli ultimi che si fa la storia, si attizza la loro rabbia, gli si mettono in mano le bombe, le rivoltelle, e con loro farò la rivoluzione.
Allora, stiamo parlando della fiction televisiva, la miniserie M, figlio del sacro, tratta dal romanzo di Antonio Scurati. Stiamo parlando con Giordano Bruno Guerri, uno storico, un saggista, un giornalista, ha profondamente studiato il XX secolo, il ventennio fascista. Il suo ultimo libro è Benito, storia di un italiano, proprio dedicato a Mussolini. Voglio sentire velocemente una telefonata e poi ritorniamo a parlare con Guerri. Buongiorno, abbiamo da Brescia Claudio.
Sì, io non sono riuscito a leggere il libro di Scurati perché mi sono arrabbiato, cioè mi chiedo come è stato possibile che uno così sia arrivato al potere. Io non ho dubbi sul fatto che sia stata una cosa completamente
ex post, si domandano sempre queste cose, però il percorso evidentemente lo permette.
Sì, però mi chiedo come può essere. Io parlo con la gente, in Italia c'è molta ammirazione per l'uomo forte, però tanti non conoscono la storia, la violenza che ha fatto, le uccisioni che ha fatto, lo condannano definitivamente. Io, pur essendo di sinistra, stimo Fini che è riuscito a fare un passaggio a dire che è stato il male assoluto, cosa che l'attuale premier non fa.
Sì, vabbè, questo è una lettura politica. Sì, vabbè, ho capito. Sta rimestando l'acqua fresca, cose già dette, stradette. Cercavo di volare un pochino più alto, se possibile, perché se continuiamo a riproiettare sempre Mussolini nell'attualità non ne usciamo mai. Io la mia tesi, non posso avere tesi essendo io uno storico, è che questa fiction ritira fuori gli elementi basati sul luogo comune, il luogo comune putrido, che erano gli stessi che comunque circolavano tra gli italiani, anche quando gli italiani portavano Mussolini sugli scudi, riempivano Piazza Venezia, inneggiavano e applaudivano ogni cosa che dicesse, comunque ne hanno sempre, diciamo, tra di loro visto gli aspetti umani, gli aspetti grotteschi, gli aspetti ridicoli. Oggi sono rimasti solo quelli, e messi insieme tutto sommato creano un'immagine vincente, perché è un uomo forte, un uomo che andava con tantissime donne, un uomo volitivo, un uomo che ha ottenuto il potere, un uomo che ha avuto successo. Quindi questo rimane. Tu sei d'accordo, Giordano?
Beh sì, una tesi del mio libro è che gli italiani in realtà non erano fascisti, il fascismo era una filosofia politica complessa che prevedeva, te ne dico solo una, che l'uomo fuori dello Stato non conta niente e che lo Stato è tutto. Ora pensa se gli italiani di allora,
figurati,
come quelli di oggi, pensavano una cosa simile. In realtà ha ragione il nostro ascoltatore, amavano l'uomo forte. L'uomo forte che risolve i problemi di tutti, per tutti, da solo. E quindi c'era questa fascinazione di questo che si presentava come un superuomo, e per l'epoca lo era effettivamente.
Beh, lui riuscì a costruire questa immagine comunque sempre a torace nudo, multi qualità, guidava l'aereo, guidava l'automobile, guidava la motocicletta, nuotava, falciava il grano, faceva di tutto, era pieno di superpoteri.
E in questo senso fu un precursore, perché poi è stato imitato da molti dittatori, da Mao Zedong, ricordi la famosa nuotata nello Yangtze, del tutto finta.
Anche Beppe Grillo ci ha provato a far passare per lo stretto di Messina.
Esattamente, come Salvini. in un altro
sì,
modo.
Salvini un pochino anche lui c'ha questa possibilità di mostrarsi polimorfo, capace di fare tante cose straordinarie. Però, se vogliamo dare una lettura, quindi allora Mussolini creò il format, cioè dette nome al format, formatizzò quello che era un modo di essere degli italiani, e questo format ebbe un tale successo che poi è stato imitato come il Grande Fratello in tutto il mondo.
Esattamente, perché il fascismo poi diventò un fenomeno internazionale. Purtroppo, insieme al futurismo, che è l'ultima grande invenzione culturale degli italiani, c'è anche il fascismo, che è l'ultima grande invenzione politica degli italiani, anche se intendiamo grande come dimensioni e non come qualità. Quanto al problema, perché se ne parla ancora oggi? Vedi, Scurati, pubblicando il suo primo o secondo volume, disse che sentiva l'obbligo morale di scrivere su questo argomento. Purtroppo non ha sentito l'obbligo morale di capire, perché il suo è un libro a tesi, che parte da un pregiudizio e arriva a un pregiudizio, per cui non c'è un'analisi storica realistica del perché del consenso degli italiani al fascismo.
Cercavo un po' di capirlo. A me me lo spiegava abbastanza chiaramente le volte che lo invitavo Panza. Panza, inascoltato, fu quello che disse: ma guarda che ne parlavamo con tranquillità, gli italiani erano così, erano tutti così, poi sono cambiati improvvisamente. Che è una tesi che dà molto fastidio, però ti credimi, è una tesi che è l'aria che ho respirato io da quando sono stato bambino fino a 17-18 anni. Mi veniva detto continuamente in famiglia: una volta erano tutti così, una volta lo pensavano tutti. Quindi perché abbiamo questa riottosità nel dire che noi siamo quello, tutto sommato siamo quello? Poi molti si civilizzano e prendono le distanze da un modo d'essere brutale, barbaro, vessatorio, tiene conto delle minoranze, delle debolezze e via dicendo. Però alla fine siamo quello. Non è che riviene fuori il fascismo oggi. Viene fuori quella che è una natura oggettivamente esistente nel nostro DNA, che poi il nome più forte che gli ha dato gliel'ha dato il Duce chiamandolo fascismo, ma potremmo chiamarlo comunque.
Sì, esattamente, ed è questo che si teme, un ritorno al fascismo, solo che è un'indicazione fuorviante, perché ovviamente il fascismo sotto quella forma non è possibile che ritorni, né credo proprio che nessuno ne abbia l'intenzione. Però,
tu come te lo spieghi però, Giordano, che ci siano persone che ancora hanno il culto del Duce, del capoccione, del tatuaggio, credere, obbedire, combattere, pur sapendo che poi la storia in realtà non gli ha fatto fare una fine da essere ricordato con onore? Questo me lo diceva mio padre: è scappato vestito da tedesco, portandosi la donna dietro e via dicendo, noi stavamo lì a morire per lui e lui scappava. Questa era la percezione di chi veramente è stato fascista. Come mai oggi questa cosa viene rimossa?
Viene rimossa perché viene giustificata. Io leggo continuamente polemiche sul cappotto tedesco per nascondersi, eccetera, ma e quello fu una sua debolezza, un incidente. La storia è sempre molto più complessa e quindi non si può giudicare sulla base di questi dettagli. Certamente l'entrata in guerra, le leggi razziali furono errori clamorosi, parlare di errori addirittura riduttivo, furono colpe. Però noi
cioè, ogni volta che
conto
inciampo in una pietra di inciampo per le vie di Roma, dico: ma è possibile che persone come me, che facciano parte della mia famiglia, che sembrano persone normali, avessero provocato questo? Cioè denunciato persone di cui oggi c'è soltanto un San Pietrino di Ottone per terra, sapendo che sarebbero stati ammazzati in maniera atroce. Questo però va fatto riflettere, che fa parte comunque dell'essere tutto questo, poi una spietatezza e un'incapacità di cogliere quello che è l'aspetto drammatico e tragico che portano dei comportamenti che sono alla base dell'ideologia fascista.
Certamente sì, io non voglio sembrare giustificatorio, ma guarda che nel 1938 prima di tutto non si sapeva ancora dei campi di sterminio e quindi non c'era questo peso che noi oggi dobbiamo sopportare e considerare.
Beh, poi, gente viene a portare via quei camion, non è che li portavano a fare una passeggiata, dai John.
Ma certamente sì, li portavano in prigionia, ma che ci fossero le camere a gas, eccetera, non si sapeva, oggettivamente non si sapeva.
Ma può passare poi, il principio delle persone vengono imprigionate solo
no,
per loro
ma assolutamente
appartenenza
no,
religiosa?
Guarda che non è una non è una soluzione che io do, anzi è una condanna decisa. Io cerco solo di mettermi nello spirito dell'epoca e nelle conoscenze dell'epoca.
Sì, questo è giusto, questo è giusto.
Giudicare la storia con gli occhi di oggi è la cosa più sbagliata che ci sia. Io dicevo sempre ai miei studenti quando insegnavo, questa era la prima lezione, e poi bisogna tenere conto che la Chiesa Cattolica da sempre, fino al fascismo, insegnava un atteggiamento anti-ebraico. Solo con il Concilio Vaticano II si è smesso di dire durante le messe i perfidi giudei, e la civiltà cattolica in ogni numero faceva lezioni di antisemitismo, tanto che Farinacci disse: noi non possiamo non dichiararci anti-ebraici, visto che la Chiesa ci insegna questo da sempre. Quindi si capisce meglio questo orribile fenomeno guardando in questa direzione, pur mantenendo la condanna, ovviamente, ma figurati, il razzismo è una cosa demenziale prima che orribile.
Allora, fermiamoci ancora un istante per dare le informazioni del traffico. Questa è la riflessione che faremo poi nell'ultima parte della trasmissione. Non è un relativismo, ma il considerare quello che era il sentire generale all'epoca in cui si produsse. Ma una volta capito, una volta studiato, una volta approfondito, perché ancora c'è questa sorta di pesantezza nel trattare questo argomento? Ci fermiamo ancora un istante. Allora, grazie Carlo Salvatore, Lorenzo Nespoli da Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini da Roma. Ricordo che sono con Giordano Bruno Guerri a parlare della miniserie M Figlio del Secolo, trasmessa da Sky Atlantic. Sentiamo un paio di telefonate velocemente. Lorenzo da Bologna.
Salve, buongiorno, salve. Premetto che non ho visto la serie televisiva, però nel corso del tempo ho letto alcuni libri di La Terza, oppure quello di Emilio Gentile, molto bello, come Mussolini socialista. Secondo me, a grandi linee, da quello che ho capito io, Mussolini aveva capito la società di massa e i giochi politici di Giolitti o la forma di scrittura di Treves e Turati erano troppo complessi e finiti. Mussolini aveva precorso i tempi, aveva capito come la società stesse cambiando, e proprio per questo poi l'hanno estromesso dal Partito Socialista e lui si è buttato nel fascismo.
Mi sembra lì non quello che stiamo dicendo con noi, poi farò commentare a Giordano Bruno Guerri. Sì, aveva introdotto, me l'ho detto, Mussolini è un creatore di format, ha creato un format, l'unico vero grande format italiano che è stato esportato nel mondo, dai paesi più piccoli dell'Africa o del Sud America fino alle grandi nazioni, è proprio quello del fascismo. Ha dato un contenitore, una scatola a un istinto che è dentro l'umanità di sopraffazione, di creare in nome di un principio forte uno stato tetragono e inattaccabile, cui che adesso anteposto a qualunque interesse individuale e personale. Tutte le grandi dittature si sono ispirate al fascismo, l'aspetto marziale, l'aspetto coreografico, la figura del dittatore ha creato questo, soprattutto questo. Allora Carlo da Pavia.
Sì, buongiorno, innanzitutto saluto Giorgio Bruno Guerri, che stimo moltissimo. E nella mia considerazione ritengo che il successo di Mussolini sia dovuto al fatto che ha saputo captare le esigenze del popolo in un'epoca dove la politica era fatta solo dai nobili, c'era la monarchia, i nobili comandavano, il popolo si sentiva non rappresentato, poi dopo tutto E alla fine è riuscito ad avere il consenso che ha avuto, forse anche per quello, perché non...
diciamo, è un allora... aspetto populista, mette lei, ma i nobili, fino a un certo punto i nobili sacrati, già c'era stato il risorgimento, c'era sacrato una classe politica diversa, però rispetto ai politici, lì sono rappresentati nella fiction Giolitti, che è stato quello che tutto sommato gli ha aperto le porte del Parlamento, i Nitti, che chiamava Gregoia, il termine forse l'ha inventato D'Annunzio, anche qua era emulo di D'Annunzio, erano personaggi ancora ottocenteschi che appartenevano a un'altra generazione, una generazione post-risorgimentale della politica. Lui si è inventato un uomo politico nuovo, però nuovo in quanto devastante, perché finché va bene, ma è l'unico arbitro poi di tutta la sicurezza, la serenità, il modo di vivere di tutte le persone che in lui credono. Allora Giordano, arriviamo un po' a una conclusione. Abbiamo capito che Mussolini, per essere capito e letto da un punto di vista storico, va storicizzato e quindi inserito nell'humus culturale, ideologico, nel sentire del tempo, nella limitatezza delle comunicazioni e via dicendo. Ma oggi, quando ancora oggi ci si infervora sulla figura di Mussolini, io riesco a parlare con grande serenità. A casa mia c'erano le pagine autografate con le dediche ai miei familiari di Mussolini, quindi posso dirlo averlo vissuto di prima persona, ma ne parlo con grande serenità, non mi sento né in colpa né addolorato né altro, perché ancora c'è questa forte divisione emotiva da chi va in piazza ancora col duce tatuato sul petto dimenticando la tragedia che poi ha comportato la sua esistenza e chi ancora vorrebbe infilargli gli spilloni negli occhi come se fosse una realtà esistente.
Perché non si sono mai fatti i conti con il fascismo e non li si fa neanche oggi, tantomeno con Scurati e con questo film, cioè per 30 anni dopo la guerra
governa la destra, tutto modo per farlo, facesse un film qualche regista con punti di vista diversi e ci convinca, non lo so, dico, capito, perché la narrazione non è cambiata. L'unica cosa è si fa una mostra sul futurismo, bellissimo, sono andato a vederla, a me è anche piaciuta, non vedo grandi limiti su quella mostra così, però ci si ferma sempre alle 4-5 boe, perché non si fa un passo avanti?
Perché, lasciami usare un termine brutale, dichiarare antifascismo conviene. Allora io credo che quasi tutti siamo antifascisti, io personalmente sono libertario, che è molto più di antifascista. Ma Longanesi diceva: gli italiani sono composti da 45 milioni di fascisti e da 45 milioni di antifascisti, perché dopo la guerra tutti cambiarono opinione e per 30 anni non si è studiato il fascismo, cioè è esistita solo un'interpretazione solo denigratoria.
Poi sì, perché può esserci, scusa, che l'unità di misura della nostra civilizzazione sia ancora la parola fascismo? Non lo trovi grottesco, fuori del tempo? Ma il mondo è cambiato in maniera gigantesca,
Gianluca,
è un altro mondo.
Perché
lo trovo
il
grottesco.
Pericolo fascista oggi è quello delle multinazionali che controllano l'informazione e hanno contatti e suggestioni personali, individuali con tutti, per cui hanno il controllo e lo avranno ancora di più con l'intelligenza artificiale dei sentimenti popolari.
Vedi Zuckerberg come velocemente cambia orientamento. Ma allora io dico sempre una cosa
nera.
Dico sempre una cosa, e su questo vengo osteggiato in maniera bestiale. Dico, scusate, ma perché non creiamo un parco a tema dove le persone che ancora s'attizzano a mettersi la camicia nera, i gagliardetti, le cose, vadano lì e facciano quel che vogliono, giocano, e come oggi la gente che si veste da antico romano o si veste da garibaldino, non lo so, si fa al parco a tema perché ancora pensa che lì si ritrovi la sua integrità, il suo onore, la sua gloria, il diritto al suo passato e via dicendo, e andiamo avanti, non ci poniamo più problemi, non lo so, forse l'idea del parco a tema risolverebbe l'idea che ci siano ancora fascisti che girano per le strade.
Possibilmente che si picchino fra loro, perché il fascismo viene sempre presentato come un fenomeno monolitico invece esistevano già all'epoca numerosi fascismi monarchico, di sinistra, corporativo, eccetera, e litigavano continuamente fra loro. Non era un tutto unico, per cui nel tuo parco a tema, di cui appoggio la Costituzione, si risolverebbe anche in una rissa continua.
Si massacrerebbero tra di loro, si eliminerebbe il problema a questo punto, non ci sarebbe più, non se ne parlerebbe più. Lo sai che penso? Io penso che sarebbe l'ora di fare un passo avanti, però è un passo avanti finché ancora esiste questa angoscia emotiva nel trattare il passato, non si farà mai. Io spero che i miei figli, i miei nipoti, ammesso che ne abbia di nipoti, non lo so, facciano un passo avanti e trattino il fascismo come oggi noi trattiamo, che ne so, il risorgimento, tema da discutere, tema sicuramente pieno di contraddizioni, ma nessuno scende in piazza con la foto di Garibaldi, di Mazzini o di Carlo Pisacane. Grazie Giordano Bruno Guerra, è stato piacevole, ci sentiamo domani con gli ascoltatori.